Mai, mai, o che si siete ose. Allora, prego l'appello.
È acceso? Benissimo. Buongiorno. Brogi Daniele, Tommasini Fabio Maria, Bacci Filippo, Volpi Laura, assente. Dainelli Anna, Montagnani Carlo, Testi Ines,
presente.
Ferretti Sandra, Molesti Samuele,
presente.
Manga, Ndei e Gnima, spero di averlo detto
sì,
bene.
Ma... Manga, Ndei, sia assente.
Ok. Allora. Gronchi Chiara,
presente.
E Mazzantini Riccardo. Benissimo.
Allora, mi devo capotto anch'io, se avete anche voi, se no qui mi sembra... No, c'è un po' fresco. Allora, buongiorno, intanto grazie per la vostra presenza, che è sempre un piacere vedere un po' di pubblico al Consiglio Comunale. Abbiamo diverse cose, però l'elemento importante è l'approvazione del bilancio, che per nostra consuetudine siamo abituati a farlo ormai, direi, da quasi sempre entro l'anno in corso per il prossimo anno, perché anche quest'anno è arrivata una nota dall'ANCI che prevede la possibilità dello slittamento del bilancio preventivo a fine febbraio. Qualche volta è stato approvato anche aprile, maggio, giugno, però questo ovviamente comporta un problema abbastanza importante, perché innanzitutto la finanziaria spesso e volentieri regala a volte qualche piccola sorpresa alla finanziaria dello Stato, che ha implicazioni anche nei bilanci dei comuni, e quindi magari il 31 viene a conoscenza di cos'è effettivamente la finanziaria, e che ci sono a volte delle norme che ti obbligano in qualche modo a prenderne atto e quindi a magari a riorganizzare anche il bilancio. E comunque in questo caso poi, se non approvi il bilancio, deve andare per l'anno in corso in dodicesimi, quindi te vai a mese per mese, puoi spendere un dodicesimo di quello che hai speso nell'anno precedente, quindi in qualche modo non fai investimenti, blocchi alcune cose, perché non è detto che le spese le fai come dire, mese per mese. Se spendi 100.000 euro all'anno, ne spendi 8.000 euro al mese, cioè il mese ne spendi 20, il mese ne spendi 2, quindi dipende un po' dai progetti come sono e come vanno avanti le cose, quindi conviene sempre farlo magari quando non, cioè anche più approssimativo. Non è il nostro caso, però conviene farlo, e noi manteniamo sempre questo appuntamento, quindi siamo qui ora a approvare il bilancio del Comune per il prossimo anno. E però il bilancio prevede una serie di atti propedeutici. Il primo è il documento unico di programmazione DUP 2025-2027, perché anche i comuni da un po' di tempo debbano avere non solo un progetto annuale, ma un progetto annuale che ha una previsione almeno triennale. Perché sicuramente, perché ci sono le opere che non si consumano, ma non si realizzano un anno, quindi la prospettiva di capire cosa fai oggi, ma cosa farai, come le cose che fai oggi le implementerai domani, è un atto importante. Quindi il primo atto che noi approviamo è il DUP, che è propedeutico poi alle voci che troviamo in bilancio. Allora, del DUP io vi do, come dire, alcune suggestioni, perché si tratta di riportare all'interno del DUP il progetto di amministrazione che abbiamo presentato durante la campagna elettorale. Quindi, come sapete, quando c'è la campagna elettorale ci presentiamo con un programma. Questo programma alla prima riunione del Consiglio viene approvato, che è un documento generale. Questo documento poi va rispittato e composto secondo regole ovviamente previste dalla pubblica amministrazione all'interno del programma del DUP. Quindi questo è un po' complicato, ma è così. Quindi vi tralascio ovviamente tutte le cose che noi sappiamo che stiamo facendo, vi do alcune. Quindi il DUP in questo caso fa proprie e vengono tradotte in termini più tecnici quello che è il programma di governo che noi abbiamo già portato all'approvazione, non solo in campagna elettorale, ma nel primo consiglio comunale. Quello che, come il DUP fa una panoramica sul comune, e vi do alcuni elementi, alcune curiosità che possono interessare per capire anche, che è un test per capire anche un po' come stanno andando le cose a livello nazionale ma anche nel nostro comune. Intanto il primo elemento di riferimento è l'elemento demografico. Noi abbiamo il movimento anagrafico al 23 nell'anno passato, quei dati definitivi. Primo dato esce fuori che abbiamo 33 nati, 63 morti. Questo è un dato ormai strutturato da anni e non è solo dato di Peccio, è un dato generale che colpisce ovviamente la denatalità. Mi pare che a livello nazionale siamo da 400.000, vado un po' di imbracciatura, 400.000 nati, 800.000 morti, insomma, questo mi sembra. E quindi negli ultimi 10 anni abbiamo perso, se non sbaglio, 1,5 milioni di abitanti, giù di lì. E questo ha delle conseguenze abbastanza importanti. Ma questo è. E poi il dato della popolazione è dato anche dal delta, perché ovviamente ci sono nati e morti, ma la popolazione non sta ferma, non è immobile. Tutti gli anni avvengono degli ingressi e delle uscite. E quello che io non so cosa succede negli altri comuni, ma che succede ormai dal tempo del nostro, e che considero un elemento di grande vitalità, è che noi abbiamo, per riguardo dell'anno passato, 174 persone che sono arrivate a Peccio e 130 che sono andate via. Quindi complessivamente abbiamo un delta di 14 persone. Ma il problema principale non sono le 14-20 persone, che poi non è con questi dati che si fanno grandi cose. Il problema è che negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto un ricambio della popolazione che è superiore al 50%. Quindi se facciamo un detto tra immigrati e immigrati, quindi abbiamo 53-54% di ricambio della popolazione. Quindi questo dà un senso, secondo me, che anche di una stabilità e di una vivacità. Perché se non questi dati non li va a guardare bene all'anagrafe, intuitivamente tu pensi che la gente sia stabile e che ci sia un po' di flessione dovuta alle mancate nascite. Non essendo un posto come dire, vicino a un centro, sobborghi di Pisa, che magari come succede, dove magari c'è un accumulo di popolazione in più, o magari anche di immigrazione, cose varie, essendo un posto collinare, generalmente questa tendenza è molto, molto più affievolita, e quindi c'è da aspettare che in qualche modo questa difficoltà ha un ricambio. E invece negli ultimi 20 anni abbiamo avuto oltre metà della popolazione che è venuta a Peccio a risiedere. E quindi questo era un calcolo che già avevo avuto modo di fare 10 anni fa, quando ci siamo iniziati a occupare di come ridare un senso al centro. E quindi in questa operazione andare all'anagrafe per capire un po' cosa succedeva nel centro storico e nei centri del nostro comune, e uscì fuori questo dato che non era così, era un po', si trattava del 44-45%, comunque un dato già abbastanza importante, ma negli ultimi 10 anni questo dato si è rafforzato. Quindi gente che muore, gente che va via, ma c'è un grande ricambio e gente che viene. Quindi questo vuol dire che c'è una grande capacità di attrazione, e quindi serve. Non è importante quanti abitanti hai, se l'hai 100 più, 100 o meno, non c'è da fare una gara di quanti ne aumenti. Quello che è importante è che una comunità sia vivace e che rimanga comunità. Questo è importante. Quindi vuol dire, in questi dati ci dicono questo. Abbiamo un indice, abbiamo 237 extracomunitari, prevalentemente Albania e Romania, che sono solo da Romania e Albania 120, e poi gli altri da diverse realtà, quindi con una presenza, devo dire, molto operativa, ormai gente molto integrata, che albanesi e romeni ormai sono integrati qui, gli albanesi in particolare, cioè ormai. Tanti di questi non si sa più se sono pecciolesi nati o albanesi acquisiti. Quindi c'è stato questa prima, ecco, qui secondo me una riflessione su questo, poi forse non a Peccio ma va fatta, perché il primo impatto importante che l'Italia, anche Peciu, ha avuto con l'immigrazione è stato proprio l'Albania. E questo ovviamente, se guardiamo quel che è successo a Peciu, è stato un impatto molto positivo, questa gente è integrata, è essenziale, è fondamentale, quindi su questo ha arricchito la comunità piuttosto che creare, come qualcuno pensa, solo disagi e problemi, anzi tutt'altro. Questi sono un po', come dire, dati propedeutici, e poi ovviamente vi tralascio, e c'è la fotografia di quelli che sono i servizi che abbiamo, di quelli che sono anche i rapporti che ha il comune, a quante aziende partecipa al comune. E noi, nonostante tutto, abbiamo una partecipazione abbastanza importante, che partecipiamo all'APES, che è l'azienda per l'edilizia sociale, partecipiamo alla Toscana Energia, che è l'azienda del gas. Vabbè, per vedere, ve lo immaginate già che non partecipiamo per ora al Gale Etruria, ma probabilmente dovremmo entrarci, perché la regione ha fatto questi GAL, queste operazioni locali, che ora sono cambiati in una forma diversa, un altro nome, che però, cioè, poi quando dà i contributi va a privilegiare i comuni che stanno dentro queste strutture, che non si capisce bene che le strutture sono, ma sono strutture territoriali, e quindi vanno, se ci sono operatori che chiedono contributi su bandi, questi bandi sono privilegiati a gente che fa parte di queste organizzazioni, quindi dobbiamo stare all'interno di questi percorsi. Siamo ovviamente dentro Rete Ambiente, che è l'azienda, cioè tutta pubblica l'azienda, sì, per ora è una finanziaria, ma dovrebbe diventare un'azienda pubblica, che ha il compito e l'affidamento del servizio della gestione unica dei rifiuti nelle quattro province, Pisa, Livorno, Lucca, e sono circa 100 comuni. E siamo dentro l'azienda CTT Nord, che è quella che aveva la gara, che ha perso la gara regionale, ma che ha ancora delle declinazioni sul piano locale, e c'è ancora questa società che fa ancora alcuni servizi marginali, ma si può candidare a concorrere per gestire le fasce deboli del percorso del servizio di trasporto. Facciamo parte della società della salute, facciamo parte del lato costa, ancora qui è roba ancora che si tratta di rifiuti. Il lato costa invece mette insieme 100 comuni, ma in questo caso è la struttura che sovrintende e che fa da authority, che in qualche modo stabilisce tempi, modi e criteri di come organizzare la raccolta e la gestione del rifiuto in queste quattro province. Rete Ambiente è la società che operativamente fa questo, e l'altro invece dovrebbe controllare ciò che fa Rete Ambiente. Quindi sono sempre comuni, ma con due funzioni diverse, perché in questo caso Rete Ambiente da noi è un'eccezione, in diversi posti invece c'è un'azienda o privata o mista pubblica-privata che ha vinto la gara e fa il servizio. In questo caso il servizio è stato dato a Rete Ambiente perché la società è soltanto pubblica. Quindi c'è questa fotografia, e poi ovviamente noi facciamo parte dell'associazione di Peciu Libre, della fondazione, questo sapete benissimo. Questo è un po' il quadro ricognitivo. Dentro questo quadro poi si inseriscono quei provvedimenti, cioè che vengono di volta in volta fatti e che vanno in qualche modo dal servizio del nido, cioè fino all'intervento su un'opera d'arte, quindi c'è tutto questo percorso. Quindi questo è un po', come dire, ho cercato più che altro che di raccontarvi, di leggere alcuni pezzi che vuol dire poco la filosofia del documento unico di programmazione. Ci sono interventi? Tutto chiaro? Quindi spero che anche al pubblico sia chiaro, perché io cerco di far capire anche a voi cos'è che stiamo facendo. Allora, a questo punto si mette in votazione il DUP. Chi è favorevole? Quindi è immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Punto 2, bilancio di previsione per triennio 25-27. Quindi queste sono, cioè, le cifre che vanno a supportare quelle cose lì. Allora, noi abbiamo sostanzialmente un bilancio, io vi do dei dati complessivi, ovviamente il bilancio del Comune, come tutti i bilanci delle società, quello del Comune forse è ancora un po' più complesso, perché si tira dietro una serie di residui attivi, passivi, insomma, se andiamo a vedere le cifre, se non le scomponiamo un po', è un po' complicato leggere il bilancio del Comune, e per certi aspetti ha complicazioni diverse a quelle delle società civili. Società che sono da codice civile, che non sembra che siano civili le altre. Quello che emerge del nostro, noi abbiamo una serie di attività basilari con 4-5 milioni di interventi e abbiamo un bilancio complessivo di 18 milioni di euro che è fatto di contributi, di introiti vari, di partecipazioni azionariati e di tasse e tributi, e con questa cifra noi gestiamo, con questa cifra poi il comune quando fa investimenti sono investimenti importanti, la scuola è aggiuntivo, altri investimenti all'Egoli è aggiuntivo e così via, quindi sono però la spesa corrente, quello che oggi approviamo il bilancio che sostanzialmente nel 2025 garantisce la stessa attività che abbiamo fatto nel 2024 per quanto riguarda sostanzialmente spese correnti e manutenzione ordinaria, e ci fermiamo lì. Quindi poi gli investimenti li abbiamo già finanziati, e poi vi scorro alcuni investimenti, li abbiamo già finanziati, gran parte rifinanziati nell'ultima variazione di bilancio che abbiamo fatto a primi di novembre. Con questo ci sono interventi di manutenzione ordinaria, ci sono circa 400.000 euro di abbattimenti di barriere architettoniche nei vari posti, marciapiedi, cose varie, ci sono interventi per altri 200.000 euro che sono interventi a favore del recupero energetico, in cambio di illuminazione, conversione di illuminazioni, e questo ci permette, e poi abbiamo ovviamente regolarmente il contributo alla fondazione, abbiamo il dividendo sociale, abbiamo il capitolo per la formazione giovanile, quindi tutte queste cose, quindi sono attività che noi consideriamo correnti, anche se non obbligatorie, perché il dividendo sociale non è obbligatorio, perché il contributo alla fondazione non è obbligatorio, perché il contributo alla fondazione giovanile non è obbligatorio. Che queste ovviamente, se noi andiamo a asciugare il bilancio, queste cose che non sono obbligatorie, il bilancio ovviamente è completamente diverso, però oramai noi queste voci le consideriamo strutturali, le consideriamo spesa corrente, anche se per spesa corrente si intendono dei capitoli ben precisi e quello ci va, però generalmente si intende quello che è indispensabile per far funzionare l'ente, i pulmini che portano ragazzi a scuola, i stipendi dei dipendenti, e quelle cose indispensabili che servono per tenere aperto il comune e dargli il funzionamento minimo. Da lì, siccome noi nel bilancio corrente introduciamo degli elementi che sono elementi strutturali, di progetto, quindi il costo aumenta per questo motivo, perché abbiamo queste cose, ovviamente abbiamo introiti che ci possiamo permettere queste cose qui. Quindi sostanzialmente noi, per quanto riguarda gli investimenti, abbiamo un intervento di riqualificazione a Cinema Passerotti, abbiamo interventi, abbiamo da 200.000 euro di interventi, continuiamo a pagare nel centro storico, contributi abbiamo al centro storico con un provvedimento del 2018 che ancora ha i suoi effetti, perché abbiamo, man mano che la gente chiude i lavori e porta a denunciare i redditi, gli diamo il contributo. Quindi tutta una serie di cose che vanno a comporre il bilancio. E si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi quando i progetti in questo caso non ci sono. E se andiamo invece a guardare sostanzialmente cosa c'è all'interno della... E come noi abbiamo, intanto vi brevemente richiamo quelli che sono i progetti in corso di esecuzione. La seconda passerella è il primo lotto, è un intervento che è in esecuzione. La terza passerella, il primo lotto, è un intervento che è già in esecuzione, quindi magari ci vorrà un anno e mezzo per finire, poi è già in esecuzione. Abbiamo le riqualificazioni urbane del parcheggio multipiano, che è attualmente la fabbrica, che è in esecuzione, c'è l'attività in corso. Abbiamo le strutturazioni del palazzo, il palazzo in Piazza del Popolo, le strutturazioni di quegli edifici e gli appartamenti accanto al comune. Abbiamo la realizzazione del nuovo edificio scolastico, che sono tutte cose che già finanziate e rifinanziate in parte nella delibera che abbiamo fatto a novembre. Abbiamo la copertura del parcheggio pubblico all'Egoli, una copertura parziale di un pezzo facendo una nuova piazza. Abbiamo nuovi generatori alla scuola materna e a Legoli. Abbiamo efficientamento energetico, intanto per 100.000 euro in corso per il PNR, in applicazione del PNRR. Abbiamo il collegamento, ma questo attualmente non è progetto. Abbiamo l'ex fattoria, scusate, abbiamo un impianto attualmente in corso, la gara per la realizzazione di un impianto di fotovoltaico di 1 mega, che è il primo punto di partenza per la comunità energetica. E nel prossimo anno, nel bilancio del prossimo anno, che non fa parte, come ho detto prima, ci sono ancora 2 impianti già finanziati che dovranno essere realizzati. Quindi a fine anno noi dovremo avere 3 impianti di circa 1 mega fotovoltaico realizzati, e se non realizzati finanziati già col progetto esecutivo in gara e in via di realizzazione. E abbiamo anche un contributo in corso per la ristrutturazione della chiesa di Libiano, che è abbastanza avanti con i lavori. Come sapete, nella chiesa che fa Nau, una chiesa importante, ottagonale, abbastanza singolare, e noi con un accordo che abbiamo fatto alcuni anni fa con la chiesa e con la città diocesi, che gli abbiamo preso 2 chiese, Legoli e Libiano, per 20 anni, le utilizziamo per fini nostri, quindi per fini prevalentemente turistici, e ci siamo presi l'onere di mantenerli e di rimetterli in sesto, perché ovviamente lì se franava la chiesa era ormai, se quando è franata poi diventa veramente un dramma. Mentre le cose che abbiamo finanziato nell'ultimo Consiglio Comunale sono il secondo lotto della seconda passerella. Abbiamo finanziato il progetto per Twin Cable per la segnaletica, e abbiamo finanziato un marciapiede nuovo via Bellincioni. Abbiamo finanziato la copertura degli impianti sportivi, la copertura di una parte di un impianto sportivo, e €1 milione per la progettazione di una sistemazione degli impianti sportivi facendo nuovi parcheggi. Abbiamo finanziato il collegamento della passerella dall'arrivo sulla provinciale della terza passerella, il collegamento ovviamente da progettare da lì fino al villaggio scolastico. Abbiamo finanziato la strada di Ripassaia, anzi la strada, il passaggio di Ripassaia, con 670.000 euro per rifare, non si fa il ponte, come ho spiegato bene, ma si fa un intervento che va a migliorare notevolmente la viabilità, la mette in sicurezza. E abbiamo la riqualificazione degli spazi interni del parcheggio attuale, quello che abbiamo, con un intervento di segnalazione, un intervento molto importante di restyling. Quindi queste cose sono tutte quelle cose, sono i progetti che in parte già operativi, che sono le cose, e in parte che abbiamo finanziato, che vanno o a finanziare supplettive o a finanziare il secondo lotto oppure progetti nuovi. Come capite, sono interventi abbastanza importanti, e che tutti questi poi, al di là di come trovano collocazione nel bilancio, sono poi presenti all'interno del bilancio. Quindi il bilancio si porta dietro le cose nuove e quelle vecchie. Quindi, però sostanzialmente il bilancio corrente è quello che vi ho spiegato prima. Quindi questo ho cercato di ridurre un po' agli elementi essenziali, perché se poi vi leggo voce per voce, e come da di notte, insomma, ci faccio tutta mezz'ora qui, ma probabilmente sollecito la vostra sottolineanza e basta. Niente, ci sono interventi di chiarimenti o interventi vari di questo tipo? Prego. Ovviamente il gruppo di queste cose è già pure informato, quindi non è che sanno di cosa si parla, però gli chiedo sempre, se mi dimentico qualcosa segnalatemi, sempre per questo, perché non avendo ora opposizione, e la cosa ha quelle caratteristiche che ha, però devo dire, in questo caso, lo dico senza ombra di essere frainteso, permette di spiegare molto meglio le cose. Quindi poi ognuno sulle cose spiegate si fa la sua idea. E invece, quando ovviamente abbiamo passato l'ultima legislatura, dove era sostanzialmente impossibile una qualsiasi forma di dialogo che permettesse ai cittadini di capire, perché noi portiamo la delibera, si può dire quanto volete, poi si vota e la delibera si porta a casa. Quindi il problema è che se il Consiglio Comunale è aperto al pubblico, il pubblico deve capire cosa che si fa. Se è pubblico, se è solo con scontri, offese e basta, non capisce nulla. Può capire chi offende di più, chi offende di meno, ma non mi sembra una grande prospettiva. Quindi se non ci sono, si mette in votazione, chi è favorevole? E immediata eseguibilità, chi è favorevole? Punto 3, questo è un atto, revisione periodica delle partecipazioni societarie nel Comune di Peci, l'articolo 20 del decreto legislativo del 2016. Questa è la cosiddetta legge Madia, che nell'intento di far uscire fuori i comuni da tante società in perdita o scoraggiare i comuni a far parte di nuove società, costringe il Consiglio Comunale tutti gli anni a verificare se la partecipazione che abbiamo in certe società è sostenibile o non lo è, oppure se abbiamo un piano di dismissione. In questo caso noi le aziende su cui partecipiamo, quelle che vi ho detto prima, l'ho detto quando ho parlato del DUP, e sono tutte indispensabili, e non c'è come dire, un modo di dire che abbiamo società che questa legge è stata fatta in modo particolare per società che perdeva continuamente, magari abbiamo un dipendente o due, magari avevano organismi dirigenti pagati che rimettevano e i comuni da soli associati rifinanziavano queste società. Quindi la legge Madia è stata fatta apposta per dire se te hai una società che da 3 anni che perde, devi prendere provvedimenti perché non può continuare a finanziarla e devi spiegare perché. È chiaro, poi nell'azienda di gas dobbiamo starci, la BPD ci mancherebbe e così via. Per quanto ci riguarda, poi se c'è l'azienda dei rifiuti dobbiamo starci, c'è CCT dobbiamo starci. Quindi queste poi sono altre storie. Però se tu vuoi fare un'azienda per chissà cosa, perché ti va di farla, devi chiedere autorizzazione alla Corte dei Conti, e se fa parte di una società che perde e che magari ha una dipendente, che non è strutturata, devi giustificare perché ci stai, altrimenti dismetti. Questo è l'obiettivo della Madia. Quindi in questo caso noi prendiamo atto di tutto questo e prendiamo atto che non siamo in queste condizioni, quindi quello che abbiamo, quindi va bene e andiamo avanti così. Quindi è una presa d'atto di responsabilità, ovviamente, quindi c'è poco da discutere, quindi a me non c'è eccezione, però qui non è che c'è da discutere neanche. Pertanto io se non c'è qualcosa da chiarire, metto in votazione. Chi è favorevole? Metto anche l'immediata eseguibilità, visto che è propedeutica al bilancio. Chi è favorevole? Punto 4. Il punto 4 è un punto importante, però è abbastanza semplice nella comprensione. Noi abbiamo fatto nel 2019 il nuovo piano regolatore col piano operativo e cose varie. Quindi il piano regolatore e il piano operativo è quello che stabilisce in un comune là dove si costruisce, a che condizioni, dove e come, dove è la zona industriale, dove è la zona artigianale, dove, è la zona impianti, dove sono gli impianti sportivi, dove il privato può fare la propria abitazione e così via. Quindi noi nel 2019 abbiamo, e anche qui c'è la raccomandazione di tenere sotto controllo i territori che abbiamo ipotecato per futuri sviluppi e per urbanizzazione. La raccomandazione è questa: abbiamo già fatto un'operazione importante nel 2019 riducendo una parte di spazi che erano disponibili per essere edificati per due motivi. Prima, perché nel 2004 abbiamo fatto un piano molto estensivo, erano logiche diverse e concetti diversi, è un mondo diverso. Nel frattempo, come dire, è cambiato, perché tanto chi ha un terreno e c'è una previsione di edificazione sopra ci paga l'IMU, e quindi ovviamente questo porta anche i privati a avere il desiderio di avere la previsione per poter fare un'abitazione sul territorio che è di sua proprietà, perché ovviamente o ci fa la propria casa o lo vende, ci fa un business. Ma il problema è che se non fai questo, se la tieni in mano troppi anni, tu ci paghi tutti gli anni l'IMU e poi alla fine diventa un peso. Allora, nel 2019 abbiamo fatto, rifacendo il piano operativo, il piano strutturale, abbiamo contattato tutti i soggetti che erano depositari di un pezzo di terreno dentro il piano operativo, in qualche modo costruttivo, per chiedere se volevano mantenerlo oppure volevano abbandonarlo. Alcuni hanno deciso di abbandonarlo, abbiamo recuperato un po' di volume, abbiamo recuperato, ristretto un po' di volumetria, e ad oggi, complice il Covid, complice la crisi e complice anche, in questo caso positivo per un aspetto, il 110 che ha portato a recuperare, e quindi ovviamente nuove edificazioni sono state pochissime, e quindi non c'è una grande variazione, e noi diamo validità, diciamo, questo piano ha ancora validità per 5 anni, così come prevede la legge. Tu lo fai e dopo 5 anni devi dire se il piano è ancora funzionale o non lo è più e dove non lo è più. Quindi in questi 5 anni c'è stato pochissime edificazioni nuove, e anche il Comune ha fatto parecchi interventi, ma l'ha fatti o utilizzando spazio oppure recuperando, avete presente la galleria gigante, che è un ex capannone. Abbiamo acquistato ora di recente all'asta l'ex capannone in via Gramsci dei Toncelli, che era quello dei Toncelli, quindi un capannone che è abbandonato forse, quindi invece che fare un parcheggio come dovevamo fare, invece che fare una struttura accanto alla, dove arriva l'ascensore per un po' di servizi, passiamo sotto la strada e andiamo direttamente lì, recuperiamo ciò che esiste già, quindi non andiamo a costruire cose nuove. In questa logica, quindi grandi sviluppi non ce ne sono stati, pertanto consideriamo sempre adeguato il piano, per 5 anni ancora lo confermiamo, semplicemente è un atto di conferma di validità del piano. Tra 5 anni questo piano decade e va ripensato, e dobbiamo ripartire da capo. Ora, come nella fase transitoria, confermiamo che ciò che abbiamo è ancora è valido, non ci abbiamo richieste da evadere, e ovviamente c'è spazio per costruire per chi lo vuole, quindi siamo in condizioni di poter rimanere e confermare questa impostazione. Ci sono interventi? Chiarimenti? Niente. Chi è favorevole? Quindi questo va in immediata eseguibilità. Sì, anche questo. Chi è per l'immediata eseguibilità? Poi abbiamo il punto 5, imposta municipale IMU. Approvazione prospetto aliquote 2025, qui semplicemente riproponiamo pari pari quella che era esistente, quindi non mi soffermo su questa perché nulla di nuovo, non ce ne varia nulla, quindi se ci sono interventi altrimenti la metto in votazione. Chi è favorevole? Anche questa?
Anche questa
sì, anche questa è mia attività. Chi è favorevole? Punto 6, digitalizzazione, linee di indirizzo. Questa è una delibera appunto di indirizzo, come dice il titolo stesso, e noi siamo in una fase, direi diversi comuni, in gran parte dei comuni, però probabilmente mi occupo di Peccioli, siamo in una fase intermedia, tutti abbiamo ormai a che fare con la, cioè con l'informatizzazione, quasi tutti i servizi sono informatizzati, procedure interne, cose varie, però nel nostro comune abbiamo bisogno di fare una riorganizzazione degli uffici, perché noi da 20 anni circa che non procediamo in questa direzione per tutta una serie di ragioni dovute a una serie di combinazioni, unioni, fusioni, sfasi. Quindi in attesa di questo ovviamente era difficile fare una previsione di ciò che veramente poteva servire o non servire e come organizzare gli uffici. Noi, se vi ricordate, siamo partiti nel 97 facendo il parco Alta Valdera, che è andato avanti fino al 2004, increscendo, poi nel 2004 per 4 anni è rimasto sostanzialmente abbastanza fermo. Nel 2008 è partita l'Unione dei Comuni, da 6 sono diventati 15 comuni, e quindi è lì, insomma, anche il personale lo mandi, lo sposti, il riferimento a ciò che avveniva in questa dinamica. Poi l'Unione dei Comuni da 15 si è ridotta a 7, nel frattempo alcuni comuni sono usciti, altri sono fusi, e i comuni di Peccioli insieme ad altri 3 comuni della zona, Terricciola, Laiatico e che anni sono usciti, lo ripeto, prevalentemente per volere degli altri comuni che io ho, come dire, coperto e ho la stessa identica responsabilità. Quindi, però devo dire che nei programmi dei comuni di Pecci di uscire all'Unione non c'era, c'era l'idea di riorganizzare l'Unione in maniera piuttosto seria, che sarebbe stata la cosa migliore per tutti. Però da parte dei comuni più piccoli e anche da parte di Terricciola da allora c'era una grande volontà di venire via, pensando in qualche modo di fare meglio da soli, che poteva anche essere. Siamo venuti via e si è fatto i quattro comuni. E ovviamente porti via personale, raggiunti, quindi sei sempre in funzione. Poi i quattro comuni, qualcuno ha cominciato a pensare che da solo faceva meglio, salvo poi raccomandarsi all'Unione di Pontedera, e si è voluto fare anche quella lì. Quindi, poi è partito il treno delle ipotesi di fusione con il comune di Laiati, con la Tamporto, a questo punto quindi, ora, noi ci riorganizziamo con gli uffici. E le riorganizziamo cogliendo l'occasione della organizzazione, vogliamo procedere a una totale digitalizzazione. Questa sia totale vuol dire la Belvedere, vuol dire il comune, in qualche modo imponendo o suggerendo sia alla Belvedere, alla fondazione, anche questa impostazione. Perché questo? Perché noi abbiamo strutture interne che ognuno ha le sue e ognuno, come dire, va secondo, e abbiamo una capacità e un'esigenza anche di promozione esterna in cui la digitalizzazione, cioè, è fondamentale. E quindi integrare, avere internamente degli uffici che ci permettono facilmente di poter in qualche modo comunicare all'esterno diventa un fatto importante, in modo particolare anche nel percorso che stiamo facendo noi a livello nazionale e non solo nazionale. Quindi abbiamo capito che promuovere il comune si può, si deve, e per farlo ci vogliono strumenti più adeguati. Ovviamente strutturando meglio all'interno, all'insegna di una esemplificazione totale, è più facile anche comunicare all'esterno. Quindi le linee di indirizzo danno mandato alla Giunta e agli uffici di organizzarci in questa direzione. Quindi digitalizzare il comune, suggerire a Belvedere e Fondazione quella digitalizzazione da mettere in sintonia con il comune, e tutte e tre abbiamo una promozione esterna in qualche modo che dobbiamo fare, e basti pensare all'ufficio turistico, tutte quelle informazioni che vanno dentro, il rapporto che c'è tra ufficio turistico e comune, quindi in qualche modo una totale digitalizzazione che ci permette in qualche modo di essere molto veloci. E se noi siamo arrivati prima nel contest del Borgo dei Borghi, che per noi è una cosa molto importante, sicuramente lo dobbiamo a due cose. Una sicuramente è quello che abbiamo fatto, perché abbiamo capito che siamo arrivati primi, non perché eravamo il luogo più bello in assoluto, questo ho detto mille volte, ma perché le cose che abbiamo fatto, abbiamo connotato un borgo in maniera totalmente diversa, e il binomio tra arte contemporanea e architettura, arte contemporanea e rivalorizzazione di alcuni pezzi del centro, sono diventati l'arma vincente. Ma questo oltretutto perché abbiamo avuto, nonostante le defaianze che abbiamo, una buona capacità di promozione iniziata già due o tre anni prima, addirittura con dei video che abbiamo fatto. Quindi questa promozione, l'essere già un po' conosciuti da Ghizzano in poi, il fatto delle campagne promozionali, essere arrivati quindi a quell'appuntamento già piuttosto strutturati, ci ha aiutato a avere gli strumenti necessari per poter anche far votare la gente. E tempo stesso avere quelle caratteristiche che di quei 20 borghi solo noi avevamo. Quindi se quello era il prodotto che andava bene, noi non potevamo non vincere, vista da oggi, vista da come era strutturata la cosa. Quindi questa si tratta di approvare un documento che poi dopo non so quanto ci sarà da tornare in Consiglio Comunale su atti specifici, ma intanto noi diciamo, cari uffici, sappiate che noi vogliamo andare in questa direzione, quindi voi cominciate a fare l'istruttore necessaria, a dare gli incarichi per andare in questa direzione. Ovviamente chi si vuole leggere il documento di indirizzo lo può leggere, perché poi è allegato agli atti, quindi sarà pubblicato. Ci sono domande, chiarimenti? Chi è favorevole? Allora, essendo questo un documento di indirizzo, quindi non c'è bisogno di immediata esecutività. Punto 7, protocollo d'intesa, accordo di collaborazione con Comunità di Ricciola. E qui questo è uno dei punti molto importanti a cui noi diamo un significato, ed è questo. Noi, i Comuni Peccioli, da sempre, e anche io personalmente, sono dal 97, sono convintissimo, anche se gli altri continuano a dire di no, che i comuni di 2, 3.000, 4.000, 5.000 abitanti, 6.000 abitanti da soli non vanno da nessuna parte, non stanno insieme, e chi si ostina a farlo da un punto di vista amministrativo capisce poco, da un punto di vista amministrativo, vorrei essere chiaro. Però ognuno fa che vuole. E anche le unioni, quando sono strutturate e sono già da lungo tempo, è un po' come la convivenza che non porta al matrimonio. Finisce per solidificare delle abitudini che poi alla fine non sa quanto siano positive. Quindi, oramai, o i comuni fanno le unioni intesa come passaggio verso le fusioni, o fanno le fusioni, o altrimenti è inutile lamentarsi. Un comune di 1.000 abitanti, indipendentemente dalle risorse che ha, non ce la fa a rispettare i percorsi che la legislazione ti obbliga a fare. Dalla trasparenza in poi, non sei più in grado di fare un appalto, non sei in grado di fare un acquisto. Quindi queste sono le situazioni. Noi abbiamo dentro il nostro ufficio, l'ufficio gare, che poi fa parte anche dell'accordo che abbiamo qui, che se non trova altri comuni con cui collaborare rischia di non avere la massa critica di lavoro per poter essere riconosciuto e mantenuto dentro il comune autonomamente. Capite cosa vuol dire? Se il Comune di Peccioli perde l'ufficio gare, con tutto quello che facciamo, tocca farle in provincia, non si sa bene dove si va a raccomandarsi, da una parte dall'altra, da un altro comune più grande. Quindi questo è come noi, tanti altri comuni sono queste condizioni. Quindi oggi la tendenza che abbiamo, pur con quelle precauzioni, che ovviamente rispetto alle cose che abbiamo visto, che abbiamo superato, che abbiamo passato, certo, come dire, staremo molto attenti a quello che facciamo. Però l'idea che da soli non si può stare e che in alcuni servizi e in modo particolare nella scuola i confini geografici dei comuni sono un limite alla qualità dei servizi. Sono un limite alla qualità dei servizi. E noi ogni volta che leggiamo su un qualsiasi giornale che quel comune è in difficoltà perché la prima elementare o la prima media non gliela concedono perché non c'hanno il numero sufficiente, quello è un segno di una scuola che campa con difficoltà, indipendentemente dalla volontà degli insegnanti e degli amministratori, perché non hai la massa critica necessaria per fare interventi sufficienti che oggi richiede la formazione, una formazione europea. Quindi, allora, l'accordo prevede essenzialmente l'accordo sulla scuola. Noi abbiamo il villaggio scolastico che da un punto di vista, banale, noi cosa facciamo? Abbiamo due scuole, scuola media e scuola elementare dentro il centro storico, che una ha difficoltà perché ovviamente ci sono, da un punto di vista sismico, ha dei problemi, fatta nel 60, debbe ristrutturata pesantemente, è l'ex scuola, la scuola media. L'altra è la scuola elementare, che ovviamente, e tutte e due hanno problemi di traffico, di viabilità, quando c'è sulla strada principale che si esce dal paese, quando c'è la scuola si blocca tutto, semplicemente piove. Quindi, allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo qualche risorsa, cosa facciamo? Facciamo una scuola nella pianura e ci portiamo le medie e le scuole elementari. Chiuso, basta, è banale. E la scuola, ex scuola media diventerà il luogo delle associazioni. E la scuola elementare, visto che è vicino al parcheggio funzionale, ci faremo uffici, vedremo come, penseremo a come, ma sarà strutturata a un'attività produttiva nel senso o commerciale. E quindi, però, è questo, come dire, è tutto semplice, perché spendiamo, facciamo una scuola, nel momento in cui ci siamo messi a fare abbiamo territorio, la facciamo unica nel suo genere, ma se facciamo questo passaggio dobbiamo domandarci, ma che scuola vogliamo dare ai nostri ragazzi fino a 14 anni, che è di stretta competenza dei comuni, perché da quella poi a 15 anni in poi è la provincia, le superiori sono di competenza della provincia. Se vogliamo dare una formazione in qualche modo propedeutica a poter guardare molto più avanti, è chiaro, dobbiamo pensare a fare tanto un ambiente che sia migliore e più accogliente, quindi dove ci vivi meglio e ci studi anche meglio, ma devi anche fare dei laboratori molto importanti, devi trovare delle aperture con la società locale. Il tempo pieno è sicuramente la risposta più adeguata a tutto questo. E oggi, se vogliamo quindi dare un senso a questa scuola, dobbiamo noi farci, oltre all'investimento che abbiamo fatto nella struttura, fare investimenti importanti per farci laboratori laboratori che guardano avanti, laboratori che sono laboratori di domotica, laboratorio di musica, ma cioè laboratorio di lingua, ma con cose che non può utilizzare un laboratorio un'ora a settimana. E l'investimento ne vale la pena. Quindi dopo 3 anni quell'investimento lì con la tecnologia che cambia è già esaurito, quindi generalmente non ti può permettere queste cose. Per far questo quindi è necessario che la scuola funzioni e funzioni a pieno regime. Noi possiamo avere l'ambizione di farlo e poi i ragazzi verranno, perché la scuola sarà migliore e verranno, da dove vengono non ci importa nulla. È più serio però, molto più serio, se con qualche comune strutturiamo un rapporto e diciamo noi due comuni concepiamo la scuola come un unico blocco e qua facciamo il tempo pieno, qua facciamo il tempo normale, qua facciamo un'altra cosa. E i nostri due comuni sono in grado di proporre un'offerta qualificata e articolata alla nostra collettività. Se ci fosse anche un terzo comune sarebbe anche molto meglio. Non solo per questo, ma per fare altri ambienti, anche lo vogliamo, perché questo lo fai a Peccioli e basta. Peccioli fa questo, in altri posti potete farne altri, però creare una rete di scuole qualificate, questo è il senso. E quindi in questa direzione il sindaco di Terricciola con la sua giunta si sono dichiarati disponibili e interessati a interagire con noi e a impegnarsi a gestire insieme le scuole dei nostri comuni. E quindi invece di avere 400 ragazzi e 380, 420 Peccioli e Terricciola, ne abbiamo 800 e quindi meglio possiamo fare una massa critica e meglio possiamo fare investimenti che sono più utilizzati. Questo è il senso dell'accordo. E quindi abbiamo fatto un accordo dove si dice che ora poi i provvedimenti che faremo successivamente vedremo. E in questo accordo ci sono come due elementi importanti di appendice, che sono uno che riguarda i servizi associati, e noi, come dicevo prima, mettiamo insieme l'ufficio gare, quindi l'ufficio di Peccioli farà le gare anche per Terricciola quando ci sarà necessario, ovviamente con il compenso delle cose, e metteremo insieme SUAP e Polizia Municipale, perché in questo caso il Comune di Terricciola sul SUAP ha qualche problema e mettendo insieme quindi si riesce, ognuno rimane a casa sua, però integriamo questi servizi. E l'altro punto d'intesa è su turismo e cultura in senso lato. Noi abbiamo detto, noi abbiamo il MACCA, Museo d'Arte Contemporanea a cielo aperto, che ormai è una realtà importante, conosciuta a tantissimi livelli e oggetto ovviamente di attenzione. A nostro modo di vedere il MACCA può allargarsi non solo a Peccioli, ma anche fuori di Peccioli, a certe condizioni. Allora, con loro, nel momento in cui facciamo questo accordo, c'è un punto d'intesa su questo che è Baldanzi. Baldanzi è un artista morto da 3 anni del Comune di Terricciola. Ci ha lasciato le opere, abbiamo le sue opere in custodia. Abbiamo fatto una mostra, abbiamo fatto un libro, una ricostruzione critica. E abbiamo anche con la vecchia amministrazione lavorato per mantenere la casa che aveva Baldanzi. E lavorano a ristrutturare gli ACP, l'abbiamo detto, fuori fate, dentro si farà un recupero, e se facciamo quel recupero può andare dentro il MACCA, quindi il MACCA, le cose di Peccioli, ma ha anche questa, come dire, proiezione su Terricciola. Se poi Terricciola farà altre cose degne di essere inserite nel MACCA, degne, perché il MACCA ha certe caratteristiche, quindi bene, lo allarghiamo al MACCA con queste condizioni. L'ufficio gare, che in qualche modo noi abbiamo un ufficio gare strutturato e anche molto qualificato e lo vogliamo mantenere, e questo ci aiuta a mantenerlo, e mettiamo indietro il suo per la Polizia Municipale, ci condividiamo queste due cose, perché anche qui più massa critica c'è e meglio è, perché ci si sposta molto meglio. Quindi è il minimo essenziale, cosa avverrà da questo, qui non c'è né meccanismi di fusione, non c'è assolutamente nulla. Il tutto parte dalla scuola e dall'idea che la scuola ha bisogno di un ragionamento più solido di quello che attualmente c'è in Valdera. Che in Valdera si vada avanti pensando semplicemente di truccare in alcuni casi le prescrizioni quando si arriva all'anno nuovo e poi dopo, quando si arriva a ottobre, quelle iscrizioni che c'erano, i ragazzi non ci vanno, questi un anno va bene farlo, due anni va bene farlo, ma se si pensa di sopravvivere così vuol dire che si pensa a una pessima qualità dei servizi che offriamo ai cittadini. Le amministrazioni comunali servono esclusivamente per dare servizi ai cittadini e tu, quando dai un servizio migliore, hai vinto la partita. Lo dai con chi? In due, in tre, in quattro, non vuol dire nulla. Se dai servizio migliore, vinci e fai quello che è il tuo compito. Se invece ti intestardisci a stare dentro il tuo ambito, cosa che noi potremmo fare, noi possiamo avere anche l'ambizione sulla nuova scuola di farci investimenti accessori e di farla diventare accogliente e prendere ragazzi un po' anche dagli altri comuni. E che succede? Succede. Se questo avviene all'interno di una programmazione più intelligente, per tutta la zona più intelligente, e siccome dell'amministrazione di Ricciola o di Capannoli o di Palaia mi può interessare il giusto, dove è, chi c'è, chi non c'è, che tendenza ha, ma i cittadini di Ricciola sono sempre cittadini quelli di Peccioli e come quelli di Capannoli. Quindi quando ci troviamo amministrazioni che su questo collaborano e si può sulla collaborazione migliorare i servizi, noi ci siamo oggi per Ricciola, domani per chiunque. Ci sono interventi, vabbè, sono interventi di chiarimento, io la metto in votazione, chi è favorevole, qui non c'è invito di esibibilità perché è un documento di indirizzo. Bene, quindi io vi ringrazio dell'attenzione e ovviamente spero proprio da qui a fine dell'anno di fare il consiglio perché sarebbe, ci sarebbe solo le emergenze e quindi speriamo proprio di no, quindi ci vediamo sicuramente l'anno nuovo. Tanto auguri, chi vuole ballare in piazza il 31 con gli Abba, chi ha l'Abbamania può tranquillamente venire a Peccioli, poi l'offerta è abbastanza varia e quindi noi abbiamo puntato sui maniaci dell'Abba e chi vuole ballare a Peccioli è benvenuto. Quindi grazie e buon anno a tutti.